Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben trovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barile alla conduzione. La decima edizione del progetto Giovani Pensatori sul tema filosofia, scienza e storia, con tutte le sue innumerevoli attività tra convegni, seminari e conferenze, è già stata avviata. E Filosofia per Tutti la sostiene puntualmente ospitando qui negli studi di Radio Missione Francescana i protagonisti degli eventi in calendario per questo anno scolastico 2018-2019. Nelle puntate precedenti, infatti, vi ho proposto due attività dei nostri docenti della Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico, docenti all'opera con i loro studenti tra Cardano al Campo e Luino, e un'intervista con il professor Carlo Sini in occasione della Lectio Magistralis su Socrate e la filosofia, organizzata dal Centro Internazionale in Subrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, diretto dal professor Fabio Minazzi, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria in via Ravasi a Varese proprio lo scorso 27 settembre. Oggi, cari radioascoltatori, continuo nella promozione di queste nostre interessanti attività con una persona nota per essere stata, ma concedetemelo davvero, lo è tuttora, per la sua modalità di guardare la realtà socioculturale che la circonda, è stata e lo è tuttora una giornalista d'assalto. Il suo nome è Maud Ceriotti. Buongiorno Maud.
Buongiorno.
È sempre un piacere intervistarla, è già la seconda volta. Grazie. Che è ospite proprio qui, è in collegamento telefonico con noi, perché Maud Ceriotti è pienissima di tante attività e di conseguenza raggiungerla è molto difficile, ma noi anche al telefono ce la facciamo sempre, vero Maud?
Infatti.
Maud Ceriotti è stata la reporter di ETL, l'emittente televisiva locale, una delle primissime televisioni private a emittenza locale che operava a Varese negli anni 70 ed era molto seguita e conosciuta. Maud è stata nostra ospite qui a Filosofia per Tutti anche lo scorso anno proprio per promuovere un evento per gli studenti universitari di Scienze della Comunicazione e oggi questa opportunità verrà estesa a tutta la cittadinanza con un corso di tre incontri che comprende appunto tre incontri presso l'Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo nel campus universitario dell'Insubria proprio sulla storia di ETL che nasce nel 1974 con la denominazione di RTL che fu insieme a Firenze Libera la prima emittente italiana a trasmettere via etere per poi assumere appunto nel 1977 la denominazione ETL Varese Video. Il suo fondatore fu Luciano Giaccari con cui collaborò la nostra Maud Ceriotti e l'emittente irradiava il suo segnale nei canali UHF 4550. La sede era a Varese in via del Cairo 4 e il palinsesto proponeva numerosi spazi di informazione elaborati e diretti a cura della nostra Maud Ceriotti, il quotidiano, telegiornale, il rotocalco settimanale, Roto 7, una rubrica periodica in diretta con il sindaco di Varese, una sezione dibattiti che interveniva anche con inserimenti in tempo reale in caso di eventi straordinari, un esempio proprio il caso Moro, lo spazio dedicato al cinema normale d'autore, programmi televisivi con l'esclusiva del basket varese, del varese calcio, del ciclismo e di altri sport minori, numerose rubriche culturali su mostre d'arte anche a carattere ultralocale, giochiamocene, trasmissione dedicata e condotta dai bambini e altri programmi di musica, teatro, intrattenimento con registrazioni dal vivo degli spettacoli. Insomma, Maud, uno straordinario palcoscenico radiofonico televisivo. In questo caso televisivo di grande attualità.
Bellissimo. Ha detto delle cose bellissime. Non so se mi merito tutto quello che lei ha detto.
No, io riporto quello che l'informazione dà. tutto quello che lei ha fatto e soprattutto lo spirito, l'energia e anche vederla. Io ho avuto l'opportunità proprio quando lei ha donato l'archivio di ETL, che è costituito da 345 videocassette interamente registrate contenenti i programmi e le trasmissioni prodotte da ETL. Io ho visto e l'ho vista in azione, e in questo caso con uno spirito straordinario, di un coinvolgimento magnifico. Lei detta legge a tanti dei nostri giornalisti televisivi, perché è travolgente questa sua capacità comunicativa, no?
Ringrazio di nuovo moltissimo. Adesso devo dirle però che sono un po' vecchietta e quindi non arrivo a fare quelle cose che lei mi ha detto.
Ma le fa in modo comunque diverso, però, perché lei comunque diffonde cultura costantemente, Maud.
La ringrazio,
ecco,
tantissimo.
Infatti la nostra redattrice, che è Maud Ceriotti, la redattrice di questa nostra realtà televisiva locale, ci propone un invito molto interessante, che sono questi tre incontri. Uno a ottobre, proprio il mercoledì 17 ottobre, sull'emittenza privata via etere contro informazione a Varese negli anni 70. Poi un secondo incontro a dicembre, mercoledì 19 dicembre, sulla grande Varese sportiva. E un ultimo incontro a febbraio, mercoledì 6 febbraio, sulla stagione del terrorismo. Questi incontri sono pomeridiani, proprio per permettere a tutti, anche agli studenti delle scuole superiori, di frequentarli senza alcuna interruzione scolastica, dalle ore 15 alle ore 18 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo di Via Dunan 7 a Varese. E ragioniamo infatti con la nostra Maud sull'operazione cultura di ETL, un'operazione culturale davvero interessante. Perché Maud, ETL fece controinformazione, ma che cosa ha significato negli anni 70 fare controinformazione e cosa significa oggi a suo parere?
Ecco, mi faccia fare una piccola premessa.
Certo.
Cioè, la sigla ETL significava, sì, emittente televisiva locale,
sì,
cioè locale e non libera, come si intendeva allora con un termine che secondo noi era equivoco e poco significante. Uh-huh. Poi, come diceva, ETL fu la prima, se non l'unica, televisione privata italiana decisamente a carattere comunitario, perché era basata su una convenzione con alcuni partiti dell'allora arco costituzionale e sindacati, che contribuirono all'impianto dell'emittente.
Bene.
A fronte di un servizio di informazione locale riferito al territorio varesino, però peraltro considerato nell'ambito regionale. Ecco, controinformazione, cito dal vocabolario, uh-huh, che si propone di evidenziare ciò che i mezzi di informazione ufficiali tacciono, ed è una definizione che è del 1970, e la RAI aveva il monopolio.
Certo.
E quindi oggi le grandi televisioni private, ma anche quelle minori, sono tutte commerciali, e quindi il termine controinformazione, secondo me, ha perso la sua validità e anche il suo significato. Ecco, devo dire che allora ci paragonavano al settimanale L'Espresso. Ed io ero orgogliosissima,
certo,
di questo, perché ad esempio nel maggio dell'80 Onda TV, un giornale specializzato in televisioni private, fece un sondaggio per sapere dai lettori chi stavano ai primi posti nelle televisioni private per quanto riguardava appunto certe trasmissioni.
Certo.
E allora noi eravamo al terzo posto.
Benissimo.
Cioè con il nostro TG e il nostro sport locale. Al primo posto c'erano Tele Milano, che era la TV di Berlusconi allora.
Sì, esatto.
Al secondo c'era Telealto Milanese, che era legata al Corriere di Informazione, quindi a un giornale molto popolare,
certo,
cioè un quotidiano molto popolare. erano due televisioni che oltretutto avevano grossissimi capitali. E poi al terzo posto c'eravamo noi con il telegiornale e con lo sport. Quindi si può immaginare due grandi potentati della televisione privata con la nostra piccola televisione fatta in casa. Ecco, per cui sono molto orgogliosa perché io dirigevo appunto l'informazione e questo così.
Ecco Mude, nell'83 poi ETL è entrata a far parte di Antenna Nord,
sì,
giusto?
Sì, esatto.
E naturalmente fu ceduta all'editore Rusconi.
Sì, all'editore Rusconi, però avevamo ottenuto di alle 8 di trasmettere il nostro telegiornale.
Benissimo.
Questo andò avanti per un po' di tempo e poi ci fecero capire che era troppo, diciamo, per una TV commerciale non andava bene, insomma, uh-huh, perché dicevamo certe verità che a loro non piacevano. E per cui abbiamo smesso completamente.
E da lì la controinformazione purtroppo ha dovuto interrompersi.
Lasciamo l'emittenza.
Certo, anche se il volere di Mode Ceriotti e di Giaccari era tutt'altro. Sicuramente sarebbero andati avanti a fare controinformazione ancora per un bel po'.
Certo.
Ecco, al di là di questa caratteristica, no, legata a questa visione così lucida e realistica e critica della realtà, c'era anche però questo aspetto, lei prima proprio l'ha citato, questo aspetto legato allo sport, quindi il TG e lo sport erano veramente capisaldi di ETL. In questo caso ETL promosse proprio lo sport in maniera al di là della capacità divulgativa, no? Ma dedicò tantissime ore, no, di trasmissioni allo sport. Quali furono i protagonisti della Varese di quegli anni che lei si ricorda in modo particolare?
Guardi, come lei diceva, lo sport era molto seguito, le nostre trasmissioni di sport erano molto seguite, però era tutto lo sport, sia quello a livello superiore con l'esclusiva del basket che abbiamo pagato, devo dire, a caro prezzo e trasmettavamo le partite sia di andata che di ritorno, poi il calcio varese, il ciclismo, ma anche tutti gli sport minori, addirittura persino il motocross. Ecco, però lo sport era organizzato da un team di collaboratori che operavano con una redazione esterna. Uh-huh. Quindi avevamo le trasmissioni Martedì Sport, Subito Sport, ed erano prodotte queste trasmissioni da ETL. I protagonisti di allora, per quanto riguardava lo sport, erano comunque i giocatori del basket, che però non vorrei fare nomi, ma faccio solo quello di Meneghin, perché gli feci un'intervista molto simpatica che presenterò appunto nel secondo appuntamento che lei ha citato.
Certo,
di dicembre.
Quello di dicembre.
Ecco,
in questo caso
devo ricordare a proposito di basket,
sì,
che ci fu quell'irresponsabile episodio di razzismo, uh-huh, che ci portò alla ribalta internazionale con la partita disputata con il Maccabi, che se lo ricorderanno,
sì,
sicuramente tutti. Ecco.
Certo.
Poi invece abbiamo acquistato anche parecchio sport, uh-huh, da operatori esterni. Ad esempio avevamo acquistato per il calcio nazionale 42 puntate della trasmissione Caccia al 13, che era condotta dal famosissimo Gianni Rivera, che faceva venire nel suo studio ospiti eccezionali come, non so, cito Paolo Rossi, tanto chiaro, per citarne uno, ecco, una cosa del genere.
Certo, nell'82 Paolo Rossi, ecco, era il mito del momento.
Quindi tutto lo sport poi veniva trasmesso in prima serata, e naturalmente era un'ora che andava benissimo, e per quello ha avuto un grande successo, insomma, ecco.
In questo caso sicuramente anche attraverso la vostra ricerca esterna, no? Era la possibilità, e garantiva agli ascoltatori la possibilità di essere aggiornati costantemente sul mondo dello sport.
Certo.
Quindi anche da parte vostra, appunto, al di là dell'intervista, del riferimento a quella partita, però c'era una dimensione culturale intorno allo sport. Lo sport è inserito in un tessuto di relazioni e di conoscenze, di un certo,
ecco,
rilievo.
Poi, tra l'altro, le trasmissioni dopo la partita, dopo la trasmissione della partita, venivano in studio in diretta, magari come ospiti i giocatori del basket oppure i rappresentanti del ciclismo, e potevano parlare in diretta anche telefonica con i telespettatori, per cui era interessante anche per questo, insomma.
Questo scambio in diretta, bellissimo.
Sì, sì, quando venivano i giocatori in diretta c'era il telefono aperto, ma il nostro telefono comunque sempre è stato aperto, per cui anche nei dibattiti eccetera c'era sempre il pubblico, l'intervento del pubblico sempre.
Un'interazione virtuosa, perché lì i grandi giocatori potevano davvero ascoltare i commenti dei loro fan, ma anche di chi effettivamente magari non aveva provato qualche cosa di gioco in campo, no?
Certo.
E quindi questo era uno scambio interessante, cosa certo, che invece, poi bisogna capire la modalità. Lei si ricorda effettivamente come i telespettatori si rivolgevano ai loro beniamini o no?
Poco, nel senso che io non ero presente data l'ora, e poi c'è anche il fatto che devo confessare che io sono poco sportiva.
E quindi lasciava,
che non ho mai fatto sport in tutta la mia vita, quindi non seguivo così, però non assiduamente. Insomma.
Però è riuscita a divulgarlo molto bene, lo sport, cioè
sì,
all'interno di un'organizzazione di comunicazione davvero vincente, perché se siete arrivati a questo punto, a questa interazione così proficua, tanto è vero da meritare il terzo posto tra le televisioni
tra
locali, certo, qualche cosa effettivamente di forte l'avete fatto.
Certo.
Ecco, ETL naturalmente si occupò anche di terrorismo. In che modo? E allora, qualche anno fa, lei era proprio giovanissima, una giovanissima giornalista d'assalto di quegli anni, come affrontò quella drammatica vicenda nell'ambito della nostra provincia? Che vissuto c'è?
Guardi, le posso fare un esempio. Uh-huh. Il giorno del rapimento dell'onorevole Moro, uh-huh, organizzai un dibattito in diretta, con la possibilità di, naturalmente, di intervento telefonico degli ascoltatori, che iniziò alle 21 e finì alle 2 di notte.
Caspita.
Al tavolo c'erano una ventina di persone ed erano tutti i rappresentanti locali dei partiti, dei sindacati, dei gruppi politici, eccetera, e ci fu una partecipazione enorme, cioè telefonavano in continuazione, non si riusciva neanche a finire gli interventi da parte degli invitati, e quindi fu una trasmissione molto partecipata. Tra l'altro devo vedere ancora le cassette che abbiamo registrato in quell'occasione per proporle, insomma.
Certo, per proporle in questo caso nell'ultimo incontro di febbraio,
infatti,
giusto?
Infatti, ovviamente facendo una sintesi.
Beh, chiaro.
Perché sono tantissime le ore che abbiamo registrato.
Ecco, Maud, era lei che conduceva in quella trasmissione?
No, le devo dire, anzi qui le devo dire che io preferisco la parte del regista e non quella dell'attore, e quindi cercavo di essere il più possibile sempre in mezzo alla gente, fuori, a registrare i vari avvenimenti che accadevano a Varese, insomma. Per cui non mi piace molto, cioè partecipare, preferisco organizzare.
Sì, sì. Quindi lei ha preferito l'azione, no? E l'organizzazione,
sì, infatti,
in questo caso,
infatti,
che compone il processo della comunicazione, piuttosto che diventare la protagonista, in questo caso, di una conduzione, e quindi attirare l'attenzione su di sé in un certo modo. In questo caso lei avrebbe potuto e potrebbe insegnare ancora molto a quelli che diventeranno, tramite proprio il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, ma non solo, i giornalisti del futuro, no? Meno protagonismo, invece più lavoro, quindi più lavoro di tipo proprio organizzativo e nella stesura.
Che è più interessante,
sì,
molto più interessante.
Perché lì,
ecco,
si cresce.
Volevo dirle anche questo per quanto riguarda il terrorismo.
Sì.
Cioè documentai, e qui feci io l'intervista, l'attentato al dermatologo varesino, dottor Lombardo.
Ah, quello l'ho visto.
Ecco, quindi è stata una cosa piuttosto grave accaduta a Varese, questa. Ecco, poi ci fu l'attentato a una motovedetta dei carabinieri a Reno di Leggiuno, dove andarono a fuoco anche una decina di imbarcazioni. La prima rivendicazione dei sedicenti squadre armate per il contropotere territoriale arrivò a ETL, cioè risposi proprio io al telefono, e una voce maschile mi diceva: andate in una cabina telefonica di via San Vito Silvestro e troverete il volantino della nostra rivendicazione. E allora lì si trattava di andare a ritirare il volantino, poteva essere una trappola, poteva esserci una bomba, poteva esserci di tutto, per cui io non sapevo bene cosa fare. Allora mi tolse dal mio impaccio un nostro tecnico, Pino Farré, che si...
che offrì la sua disponibilità
a fare il volontario per andare a ritirare la rivendicazione, per cui siamo stati i primi a trasmettere la rivendicazione di questi pseudoterroristi, perché poi naturalmente i giornali dicevano che forse non erano di sinistra, eccetera. Comunque, insomma, abbiamo avuto questo episodio che mi aveva preoccupato, perché si trattava di andare sul luogo a ritirare un volantino che non si sapeva cosa poteva succedere.
Esatto.
Poi ci furono degli incendi alle macchine a Sanfermo, diversi incendi che abbiamo documentato, però anche lì pare che magari non fosse terrorismo ma forse mafia. Comunque affrontai sempre la situazione senza mai enfatizzare gli episodi e senza mai esprimere soprattutto la mia opinione.
Esatto.
Ho sempre dato spazio alla gente e soprattutto non ho mai cercato lo scoop. Quindi
anche questo... perché gli scoop le sono capitati comunque. Lei non li ha mai cercati, ma alla fine sono capitati comunque gli scoop. E quindi si
però
è trovata
trattati non in modo
certo, non voluto, no? Non ricercato maniacalmente. Però in questo caso un film su ETL, Maud, lo può già impostare, perché potrebbe essere molto interessante ricostruire tutta la storia di questa emittente locale attraverso un film, no? diventerebbe una cosa significativa. Appunto, certo. A proposito di significativo, lei cosa consiglierebbe ai nostri giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del giornalismo televisivo?
Ah, guardi, non ho nessun consiglio da dare, tanto non mi ascolterebbero e direbbero che sono antica. Posso solo dire, vediamoci al 17 alle 15:30 in via Ravasi e ne parliamo.
Oh, bravissima Maud, questo volevo.
Ecco.
Io ringrazio e saluto la simpaticissima, oltre che bravissima, Maud Ceriotti per la sua intraprendenza, per il suo impegno costante nella diffusione della cultura e del giornalismo televisivo, e invito veramente tutti i radioascoltatori di Radio Missione Francescana agli incontri sulla storia di ETL, in particolare, come diceva la nostra Maud Ceriotti, sulla prima conferenza di mercoledì 17 ottobre con Maud Ceriotti, Fabio Minazzi e Andrea Bellavita a partire dalle ore 15 fino alle 18. Vi ricordo che il professor Minazzi è il nostro direttore scientifico del Centro Internazionale in Subrico, e il professor Andrea Bellavita è docente di linguaggi crossmediali dell'Università degli Studi dell'Insubria, che ha effettuato proprio una ricognizione analitica sull'archivio di ETL e lo sta studiando. Saluto naturalmente e ringrazio padre Gianni Teruzzi per l'ospitalità, il nostro Vladimir Bencina per la regia, tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Un caro saluto e un abbraccio a distanza a Maud Ceriotti e una risentirci da Stefania Barile.
Grazie a voi tantissimo per avermi dato questo spazio e ci vediamo in via Ravasi al giorno 17.
Appuntamento fissato. Arrivederci, Maud.
Arrivederci, grazie ancora.
Arrivederci.